modo vi ho raccontato la storia di Imam e Parroco che avevano una bella voce, no? Ecco. Noi... Ah, eccolo qua. Non è che a qualcuno penso, no? Dice oggi per andare a dire la messa, siamo alla messa alle 5 al Santo Sepolcro.
Alle 5?
Alle 5. Io, non so, se voi siete d'accordo potrei far venire Pullman o alle 2 o alle 2 e mezza o alle 3. La mia idea era di partire alle 3. Però se qualcuno vuole andare in città un po' prima, non so se c'è ancora qualcosa da vedere oppure se va bene alle 3. Andiamo alle 3, allora alle 3:05 il pullman è pronto e andiamo. Possiamo farci lasciare giù o alla porta di Santo Stefano, o alla porta di Erode, oppure alla porta di Damasco. Dovrete entrare in punti diversi nella città per fare cammini diversi verso il Santo Sepolcro. Va bene così.
E stasera come siamo?
Dopo, guarda, allora, finita la messa, torniamo subito, quindi dal 5 al 6, dal 4 prenderemo il pullman, per mezzo aspetto, diciamo, andiamo, diciamo, i vesperi e poi mangiamo. E subito dopo, finito mangiare col pullman, scendiamo fino agli Getsemani per la nostra ora di adorazione. Va bene? No, 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 non ci lasciano più di un'ora adesso. Quindi adesso 20:30, 21:30 circa. E può darsi che troveremo anche altra gente, perché ormai l'ora è, siamo in internazionale in preghiera, la nostra, padre Maurizio, ha già preparato qualcosa per le
5. Ah, che cosa?
Cambiato le file ieri.
No, questi sono miei.
No, ho detto che gli ho cambiato le file.
Le file?
Sapevo che le file mi scritto ce le fanno.
Bene. Ho fatto mettere nel vostro librettino, questo è il librettino verde, il discorso del Santo Padre, Papa Francesco, ai suoi collaboratori della Curia Romana, no? Nel libretto, dalla copertina verde, dalle pagine, alla pagina 45, inizia il testo e finisce alla pagina 51. 45 e 51, 6 pagine, anzi 7. E vieni invitati a leggere questo, perché lo leggerò anche io, nella mattinata o nel pomeriggio, perché ci invita a questo testo a fare il nostro proprio esame di coscienza. E bisogna farlo in un momento di ritiro annuale come lo facciamo noi in questi giorni, perché io lo faccio con voi. Dunque, leggetelo e poi, se casomai qualche illuminazione vi viene in mente, ne potremo condividere la richiesta domani mattina, perché domani mattina è il fuoco d'artificio, va? Dobbiamo concludere con tante condivisioni. Ed è per questo appunto che suggerisco per domani mattina, se voi avete delle domande, ma tra virgolette spirituali, cioè delle domande per completare delle cose che sono state dette e meditate in questi giorni, ditemelo, in un piccolo biglietto, di modo che domani, dopo la messa, quando abbiamo, diciamo, la rilettura tra di noi di queste giornate di Gerusalemme, mi sia possibile prolungare o completare, a seconda dei vostri desideri, alcuni punti delle nostre meditazioni. io sono al vostro servizio, umile servo e nient'altro. E tant'è vero che domani allora per un quarto d'ora, per contrastare i sentimenti, diciamo, di pessimismo di alcuni di voi, alla fine della seduta di ieri sera, arriva però in un quarto d'ora i cammini di grandi convertiti dall'Islam a Gesù Cristo. Un quarto d'ora, nella mattinata. Dunque vedete, domani avremo molte cose da fare ancora. E nel futuro questi fascicoli e i testi che Gian Piero gentilmente ha riprodotto nel librettino giallo, io lo vorrei allargare e completare. Se voi avete delle idee, dei suggerimenti, delle proposte o delle critiche anche o osservazioni, benvenute tutte le cose da parte vostra, di modo che noi cerchiamo di raggiungere un prodotto, non dico perfetto al 100%, però che tende alla perfezione. Noi cristiani siamo invitati in un cammino di perfezione, anche se i nostri antichi musulmani si accontentano di ripetere perché non è l'umiltà, la perfezione appartiene soltanto a Dio. Però Gesù ci ha detto: siate perfetti come il vostro Padre è perfetto. Il che questo ci chiede un sacco di sacrifici. Ecco. Ora, ieri, no, l'altro ieri, dovevo finire con l'esperienza di Paolo, la riprendo adesso un po' di fretta, perché abbiamo oggi il testo numero 5 da leggere insieme e poi da meditare nella mattinata. Voi ricordate che di Paolo avete i riferimenti nella pagina, l'avevo messo, mi è scappato, diciamo. Dunque l'abbiamo visto 21-22, però la vocazione di Paolo, i riferimenti mi sono dati, diciamo, un po' prima. A pagina 17, a pagina 17 in alto, dopo aver dato il testo di riferimenti per la vocazione degli apostoli, avete la riga 6: Paolo è stato trasformato sulla strada di Damasco. E avete dunque 4 riferimenti. Atti, capitolo 9, è il racconto. Voi lo conoscete, questo testo. A noi importa l'insieme dei 3 altri testi, perché sono proprio le parole di Paolo stesso. Nel capitolo 22 lui parla, diciamo, ai suoi confratelli nell'ebraismo che lui ha superato a Gerusalemme. Dunque, capitolo 22 degli Atti, Paolo parla a Gerusalemme, nella sua esperienza, agli ebrei. Nel capitolo 26 lui parla di questo e non è più a Gerusalemme, ma a Cesare Santo, davanti al re Agrippa. Però è lui che parla, che racconta ai suoi discepoli. E soprattutto nella lettera ai Galati, capitolo primo, Paolo fa la sua confessione. Però mi pare, vedete, che questi 4 testi, ma soprattutto il secondo, il terzo, il quarto, ci introducono, diciamo, nell'esperienza di Paolo non ha conosciuto Cristo secondo la carne, a differenza degli apostoli. L'ha conosciuto soltanto secondo lo Spirito. Ed è questo che ci mette alla pace con lui. Non abbiamo conosciuto il Cristo storico secondo la carne, ma siamo stati, diciamo, chiamati per grazia a conoscerlo come Paolo. Allora vorrei con voi rileggere l'inizio della sua lettera ai Galati, perché mi pare che sia importante. Vi dichiaro dunque, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è modellato sull'uomo. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini. Dunque neanche dagli apostoli che stanno a Gerusalemme, ma per rivelazione di Gesù Cristo, Gesù Messia. Dunque per Paolo c'è stata una rivelazione diretta. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio che la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali. Lui è cittadino romano, è un ebreo della diaspora, Paolo, tutto sommato. Certo, ha fatto studi a Gerusalemme con Gamaliele, però di tutto questo passaggio suo non sappiamo niente. Ha chiarito com'ero per sostenere le tradizioni dei padri. Dunque Paolo non è, diciamo, un ebreo qualsiasi, di fede comune, e direi quasi un esperto in giudaismo. Ha studiato presso i più grandi, diciamo, rappresentanti a Gerusalemme della tradizione dei suoi padri. Vorrei dire, io penso che Paolo, avendo così tutta questa cultura ebraica, e naturalmente, ma quando colui che mi ha scelto, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare a me, ancora la parola rivelare, a me suo figlio, perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. E l'unico passo in cui possiamo intuire questo fatto. Paolo se n'è andato da solo in una zona, non so se desertica o no, ha dovuto ripensare, rileggere tutta la sua formazione ebraica, alla luce di quanto gli era stato, diciamo, rivelato sulla strada. E voi sapete nel primo racconto che colui che l'ha colpito gli ha detto: sei tu a perseguitare me nei miei fratelli e nelle mie sorelle. Dunque, vedete, in seguito, dopo 3 anni, andai a Gerusalemme per consultare Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, io attesto davanti a Dio che non mentisco. Quindi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Dunque, sappiamo ben poco di come questo Paolo
esperto direi della trasmissione dei suoi padri e dunque il giudaismo, per quasi 3 anni Arabia Damasco, poi dopo una breve visita a Gerusalemme è tornato a Tasso. Per qualche tempo, non è del tutto precisato, e ha avuto il tempo, vedete, di fare un ritiro prolungato, e qui mi pare che abbia ripensato a tutto. E sarà Barnaba ad andare a prenderlo per portarlo a Antiochia, e dove diciamo è andato a fare il primo viaggio, forse Gerusalemme, voi siete come me informati di questo. Mi pare che sia importante per noi, vedete, tentare di intuire come Paolo è stato, come cambiato al 100%. E se lui è stato mandato a Damasco dai capi di Gerusalemme per, diciamo, arrestare i cristiani e portarli a Gerusalemme, vale a dire che Paolo non era un personaggio qualsiasi. E come mai? Lui di Tasso aveva, direi, quasi le sue entrate presso i capi a Gerusalemme. Va a Damasco con dei documenti e mandato in missione, non va a Damasco così per conto suo. Cerchiamo di ricostruire un pochino, vedete, la faccenda. Io penso che Paolo, quando se ne va a Damasco, è ben consapevole del pericolo delle comunità cristiane nascenti a Gerusalemme e a Damasco e altrove, il pericolo gravissimo che rappresentano per l'avvenire dell'ebraismo. Ne è convinto. E così zelante, diciamo, un troppo. Allora possiamo capire che lui allora per 3 anni Arabia di Damasco, con la piccola comunità di Damasco, andrà può fare concorrenza con quella di Gerusalemme, però è una comunità quasi dall'inizio. Non so se voi siete andati a Damasco, io parecchie volte sì, ho visto il quartiere, la via diretta, il luogo dove Paolo è scappato, diciamo, non c'è, sì, non può. Paolo ha fatto la sua rilettura totalmente, diciamo, rinnovatrice del suo ebraismo. E allora potete capire, c'è un quasi ritornello in tutte le lettere di Paolo. Basta con la circoncisione, basta con la legge, basta con tutti questi provvedimenti. Siete chiamati alla libertà. Ci posso per tutti la vocazione di Israele e per tutto il popolo. Allora Paolo si è fatto la sua rilettura di tutta la Torah sua, certo, e di tutti i documenti dell'Antico Testamento. Ma di tutto questo non abbiamo, diciamo, una grande traccia nelle sue lettere. Tante volte mi sono chiesto come mai non si trova un passo di Isaia nelle lettere di Paolo. Perché? E doveva essere appunto il primo momento. Dico, ma Isaia è proprio il pre-vangelo. Comunque, allora capite che la lettera ai Romani e soprattutto la lettera ai Galati per me è importantissima. E allora ritorno a questa lettera, diciamo, ai Galati, perché i Galati sono tentati appunto di tornare. Di tornare alla
alla tradizione ebraica. Allora avete, soprattutto nel capitolo 5 della lettera ai Galati, sono i primi 12 versetti del capitolo 5 della lettera ai Galati. Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. State dunque salvi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù, la schiavitù della legge. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla, nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Bisogna fare la scelta. O la legge o la libertà della giustificazione nella fede a Gesù Cristo, crocifisso e risorto. Non avete più nulla a che fare con Cristo se voi fate la circoncisione. Voi che cercate la giustificazione nella legge, siete decaduti dalla grazia. Noi infatti, per virtù dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione che speriamo. Poiché in Cristo Gesù non è la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della carità. E allora, ascoltate, correvate così bene. Chi vi ha tagliato la strada che non obbedite più alla verità? Quella persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Chi vi turba subirà la sua condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono tuttora perseguitato? Voi, fratelli, siete chiamati alla libertà. Camminate secondo lo Spirito. Lasciatevi guidare dallo Spirito. E qui ritrovate tutto il tema dell'uomo spirituale che abbiamo intravisto l'altro giorno. Mi pare che sia importante rimetterci, diciamo, a scuola di Paolo. È finito l'ebraismo e lui ha una sola ansia di vedere i primi cristiani sempre sia ancora sottomessi a tutte le prescrizioni della legge, la circoncisione, le purificazioni e così via. Basta, è finito. La giustificazione è disponibile all'ebreo, al greco e a tutti gli altri. No, non giudaizzare, è finito. Allora qui vedete, io faccio una piccola parentesi, purtroppo c'è una grande religione che ha scelto di giudaizzare a modo suo. E diciamo, e c'è una legge, ci sono le prescrizioni e abbiamo, diciamo, un atteggiamento che analogicamente è molto vicino a quello di un ebraismo chiuso su se stesso, o forse tornando dalle sue origini, diciamo. Chiudo qui questo piccolo passo introduttivo, però vedete, non finiremo mai di metterci alla scuola di Paolo, ed è per questo che io nella mia vita apostolica, la prima visita che ho fatto nel Medio Oriente era a Damasco. Anania di questi luoghi. Bene, allora prendiamo adesso il nostro testo numero 5, perché noi diciamo alla fine del nostro credo, piccolo o grande, dipende, noi aspettiamo il ritorno di Gesù. Uno dei nostri bravi filosofi cattolici francesi, René Braque, che ha scritto molti libri in materia filosofica e di cattolicesimo, René Braque, mi piace tanto, lui dice, purtroppo oggi i cristiani non aspettano più il ritorno di Gesù. Questa parte del credo nostro l'abbiamo più o meno lasciato, diciamo, nello scantinato. La vita cristiana è un rinnovamento nello spirito a imitazione di Gesù Cristo nell'attesa di scoprirlo faccia a faccia. La morte è una Pasqua che ci permette finalmente di avere tutte le risposte alle nostre domande. Come l'aveva scritto nel suo testamento, Cristo risorge, sacro tutto quel giorno, e dal Padre sacro che cosa significa l'Islam storico nella storia della salvezza. Allora, l'escatologia, il nostro mondo moderno davanti al mistero della morte, preferisce non parlare. Questi fanno funerali di fretta, altri oggi non fanno più neanche funerali in chiesa, si va a fare cremare tutte le ultime spoglie, diciamo, del defunto, della defunta. Il nostro mondo attuale, dico occidentale, ha paura di guardare in faccia il mistero della morte. Ora, questo aspetto della nostra fede lo dovremmo, diciamo, riattuare con una chiave naturalmente di speranza e di certezza dell'incontro, del faccia a faccia. Tanto più noi cerchiamo il volto di Gesù, quanto più lo vedremo. Noi, la risposta di Lui alle nostre inquietudini corrisponderà all'appetito nostro che avremo, diciamo, fatto emergere da una vita di imitazione. Io la penso così, forse sbaglio, non lo so. Allora, prendiamo il nostro testo. Nell'attesa del ritorno di Gesù, la mia morte sarà il ritorno di Gesù a me. Ed è il giudizio finale, perché ci sarà un giudizio universale. E qui tutta l'estetica cristiana, le chiese, cattedrali, eccetera, ha moltiplicato tante manifestazioni di questo giudizio finale. Cristo penetrato. I cristiani sono i testimoni del doppio amore del Padre e del prossimo. Tutto scomparirà tranne l'amore. E siamo così anticipatamente gli araldi di una nuova Gerusalemme, quella che si realizza nella gloria dei santi, al di là della morte, vissuta come un evento pasquale per tutti noi. Allora vedete, primo parametro, la lunga storia dell'umanità. Non può essere un ripetersi noioso di cicli profetici. Qui, in una piccola formula, io descritto la visione musulmana della storia. Non c'è progresso. La salvezza e la fedeltà al passo iniziale della creazione, nient'altro. Ogni ciclo profetico è simile al precedente e si tratta ancora e sempre di tornare alla purezza dell'origine primordiale, il patto della creazione. Cicli profetici simili tra di loro, dove l'ideale sarebbe nel ritorno al perfetto monoteismo delle origini. La storia umana per noi cristiani progredisce in una direzione ben precisa, come l'ha ricordato la Costituzione Gaudium et Spes. Le religioni, dunque tutte, non ne sono forse delle prime preparazioni evangeliche. Abbiamo pubblicato a Orbis Book, a New York, Padre Becker, il professore Zamorani e tanti altri, e anch'io, un grosso volume, il cattolicesimo e le religioni, considerando le preparazioni evangeliche, più o meno. Sappiamo che la lunga e travagliata storia del mondo, del popolo degli ebrei, che ieri abbiamo visitato, il Yad Vashem, che ci ha fatto ricordare le ultime sofferenze, speriamo che siano state le ultime, è stata una preparazione messianica alla venuta del Verbo incarnato. I cristiani credono così che il regno di Dio è in crescita continua. Per noi c'è una dinamica nella storia in cui ognuno di noi, ogni piccolo cristiano, ogni piccola cristiana ha una missione essenziale, come un lievito nella Pasqua. E dunque l'importante è vedere come le nostre chiese locali, ognuna per conto suo, deve partecipare a questa crescita universale. E non è a caso che nel piccolo discorso introduttivo a queste giornate vi ho rimandato alle prime pagine dell'Apocalisse. Il modo di partecipare delle sette chiese della provincia dell'Asia di allora a processo di santificazione universale. Questo è, diciamo, l'essenziale delle chiese locali. Se Cristo, essendo l'Alfa e l'Omega, il credo nostro ci prepara a ragione a vivere i tempi escatologici. Ci sarà la fine di questo mondo. Questo nostro mondo non ha, diciamo, le promesse dell'eternità. Seguirà un giudizio universale. Succederà una ricapitolazione cosmica e la rivelazione ultima della nuova Gerusalemme, di cui ci parla l'Apocalisse. A noi è rivolta questa doppia domanda, allora. Com'è ci prepariamo all'incontro finale? Con il Padre nostro e il Cristo nello Spirito. E come gli altri pensano alla loro morte e al suo possibile superamento? Nei Vangeli lo sappiamo, c'è un insegnamento sui tempi escatologici. E sarebbe da rileggere questi capitoli, soprattutto in San Matteo. Gli ebrei e poi i musulmani sanno anche che ci saranno la fine del mondo e l'inizio di un'altra vita, anche se tra gli ebrei, a seconda, diciamo, delle scuole teologiche o canoniche, i farisei ci credono alla vita eterna dopo una risurrezione, i sadducei non si sapeva bene, comunque forse sono cambiati. Abbiamo tutte le correnti attuali, diciamo, nel mondo degli ebrei. Per tutti i musulmani sono certissimi che ci sarà una risurrezione universale, un giudizio cosmico, un raduno definitivo e naturalmente una retribuzione a seconda, diciamo, degli atti di ognuno di noi. E qui vedete, ricordiamolo, 6.250 circa versetti, ve lo dico ancora di riserva, ma potrei dire che più di 1.000 versetti sono di carattere escatologico. Sembra che il Corano sia soprattutto un libro di escatologia per l'umanità. E ci sono capitoli stupendi. E quando vedete in una scuola di suore, dove tutte le ragazze sono musulmane, e con la loro insegnante musulmana recitano questo capitolo del terremoto ultimo, quello della fine dei tempi, è stupendo. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Quando ci sarà il terremoto della terra e che la terra farà uscire tutti i cadaveri che ha inghiottito durante la storia. È stupendo. L'essere umano dirà, ma che cos'ha la terra? Quel giorno racconterà la terra le sue notizie, tutte le cose di cui la terra è stata testimone durante la storia. Stupendo. Io mi faccio una lettura anche cristiana di tutto. Quel giorno ognuno vedrà il più piccolo granello di bene che avrà fatto e vedrà il più piccolo granello di male che avrà fatto. Ma Yahya di Sara Rarratin Khairadiyara lo vedrà. Potrei citare capitoli interi. Dunque vedete, siamo a un livello monoteistico comune. Dunque questa certezza ora è problema per noi, e di sapere per quale vita superata dopo questo giudizio universale, per quale vita il musulmano si prepara, ovvio, che lui aspetta. Dunque, tutti i monoteisti, secondo paragrafo, concordano più o meno nel dire che il creatore sarà allora un giudice, perfettamente equo e giusto, ma anche generosamente misericordioso e perdonato. Per i musulmani i peccati non sono mai gravi né mortali. C'è un solo peccato, irremissibile: dare a Dio un compagno, dare a Dio un uguale, dare a Dio un socio. Chi vuole, avendo commesso i crimini più importanti del mondo, se lui dice prima di morire non c'è altro Dio che il Dio, monoteismo, che Maometto è il suo messaggero, è sicuro di stare per sempre nella casa del bene, il paradiso, il giardino. Allora vedete, qui apro una parentesi, dicono così che bisogna dire la shahada. Tante volte amici musulmani mi hanno detto, sei bravo, sei come noi, però sei cristiano. Sei cristiano, però siamo sicuri all'ultimo momento Allah ti farà questa grazia e tu dirai la shahada. E rispondo, sì, io chiedo la grande shahada, non shahada, la grande shahada. Perché nella tradizione musulmana molti teologi dicono la shahada musulmana è fatta di due shahada. La grande, non c'è altro Dio che Dio. E la seconda, la piccola, Maometto è il suo messaggero. Faccio ragionare, Dio passa, no? Dio è tutto.
tanto più che c'è una abisma di Maometto che è riportato, diciamo, da Razzali nel XI secolo, man parla ilaha illallah hakuhu an yadkhula al-jannah. Chi dice non c'è altro Dio che il Dio ha il diritto di entrare in paradiso. Allora questo mi va bene con la via, non piccola porta, ma il portone. Non vedete qui, c'è tanto da vedere, da pensare, da meditare e poi da raccogliere. Il fatto sta che siamo tutti chiamati così a superare il mistero della morte e saremo giudicati sui nostri atti. Allora qui vedete, posso, per conto mio, e non dico per conto dell'amico musulmano, ma anche tenendo conto del suo modo di vedere le cose, insistere su questo fatto che saremo giudicati sul come noi vivremo il momento della nostra morte. E allora fare il bene, e tanto più farai il bene, quanto più, non dico starai al sicuro, ma potrai sperare di essere oggetto di misericordia divina. Saremo giudicati tutti e tutte sull'amore. Però qui vedete, mi piace questo fatto che è stato molto originale, che forse è una sorpresa per noi, dopo le faccende del discorso di Papa Benedetto alla Lisbona e la strana interpretazione che i musulmani di allora ne hanno fatto, c'è stata questa lettera di 138 personalità musulmane di tutti, direi, i gradi di cultura teologica, che hanno detto il vero monoteismo è amare Dio e amare il prossimo. E c'è stato un piccolo evento, ma purtroppo non è stato sviluppato fino in fondo, né da parte musulmana né da parte nostra. Vale a dire, abbiamo dei testi nella tradizione musulmana che sono più o meno a favore di questa interpretazione che arricchisce l'ultimo evento della vita di ogni essere umano. Torno dal mio testo. Saremo tutti giudicati sul nostro amore del prossimo. Quello che aveva fame, che aveva sete, che era forestiero, o nudo, o malato, o carcerato. Ricordate San Matteo, capitolo 25. Aiutandolo, i cristiani devono sempre ricordare le parole di Gesù. Ogni volta che avete fatto queste cose, a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. A me! Ci fa bene sapere allora che un hadith così, vi ho spiegato di che cosa si tratta, abbiamo un testo quasi simile, ve lo leggo e ve l'ho riprodotto qui. Maometto dice, Dio dirà il giorno del giudizio, o figlio di Adamo, interessante per me, faccio sottolineare al musulmano, qui Maometto non dice Dio ha detto o musulmano, ma o figlio di Adamo. Siamo tutti figli di Adamo, anche il pagano. Io ero malato e tu non mi hai visitato. Signore, come visitarti tu, padrone dei mondi, o Rovini? Non sapevi che un tale mio servitore era malato e tu non l'hai visitato? Non sapevi che, se tu l'avessi visitato, tu mi avresti trovato presso di lui? O figlio di Adamo, ti ho chiesto di che mangiare e tu non mi hai nutrito.
come nutrirti, Signore, quando tu sei il padrone dei mondi? Non sapevi che un tale mio servitore ti ha chiesto da mangiare e tu non l'hai nutrito? Non sapevi che se tu l'avessi nutrito tu l'avresti trovato presso di me? E sarà lo stesso per il dissetato? Se tu l'avessi dissetato, tu l'avresti trovato presso di me. L'amore del prossimo, vedete, è così considerato da tutti i monoteisti come la perfetta espressione umana del nostro amore per Dio stesso. Sicché in una piccola preghiera, diciamo, di iniziativa comunitaria, posso con un musulmano dire: Signore, se io parlo arabo dirò Allah, perché Allah è la parola araba per il Dio dei cristiani e il Dio dei musulmani, è lo stesso Dio. Facci che noi possiamo morire facendo del bene al nostro fratello nella nostra umanità. Sempre valido questo. Tanto più che noi cristiani sappiamo che in tal caso c'è una presenza di Cristo. Dunque vedete il mistero della morte, davanti al quale il musulmano non si ribella, a differenza dai nostri, diciamo, laici moderni, che talvolta muoiono bestemmiando questa vita da carne. Il musulmano è rassegnato, forse troppo. Però in realtà, come ve l'ho detto l'altro giorno, raccontargli la parabola del prodigo, a lui il passaporto verso la misericordia del Padre Eterno. Vale a dire, tante cose che noi abbiamo nel Vangelo corrispondono a quanto possiamo fare con i musulmani oggi, rimanendo nel clima evangelico, senza le precisioni teologiche che la storia cristiana ha messo in tutto. I monoteisti, terzo paragrafo, credono tutti in una risurrezione seguita da una vita. Musulmani dicono ultima, simile alla prima. Noi diciamo altra. Ecco la grande differenza. E qui è una differenza abissale. Tutto dipende da come interpretano la loro relazione con il creatore e il remuneratore. La differenza degli ebrei, piuttosto riservati nel parlarne, da parte degli ebrei l'escatologia non mi sembra tanto sviluppata, tanto più che anche sul mistero della risurrezione tacciono. I musulmani, al contrario, trovano nel loro Corano tante descrizioni dei piaceri del loro giardino paradiso e dei tanti castighi del fuoco del loro inferno. Capitoli interi, la cui interpretazione è sempre molto difficile. O si fa una interpretazione letteralistica, con piaceri anche sessuali, o si fa un'interpretazione simbolica o anche mistica, è tutto possibile. Qui vedete c'è una grande differenza. Beati coloro che hanno seguito qualche catechismo musulmano in cui questi versetti del Corano non sono ripresi. Ma
una piccola frase soltanto di proposta a loro, che voi troverete nelle ultime righe di questa pagina. Allora, la grande differenza sta proprio qui. Per i musulmani la vita della vita è l'ultima, simile alla prima. E considerano che creature siamo noi, creature saremo sempre nell'aldilà. Non possiamo pretendere qualche promozione che sia nella nostra condizione ontologica. Il creatore è il creatore, la creatura rimane creatura e tutto lì. Noi abbiamo già visto la ieri e insisto ancora qui, e qui basta leggere tanti testi di Paolo, i cristiani vedono in Cristo risorto una prima realizzazione della loro futura condizione di essere risorti con un corpo spirituale, come ne parla Paolo ai Tessalonicesi, introdotti dal risorto nella gloria del Padre. Noi cristiani abbiamo un prototipo, abbiamo qualcuno che ci ha preceduto in questa vita altra. I musulmani non hanno prototipo, non hanno un risorto, credono in una risurrezione ed è molto diverso. E a musulmani intelligenti che hanno cultura possiamo sottolineare questa semplice differenza. Noi cristiani abbiamo già un prototipo, sappiamo come saremo. Voi non avete il prototipo, non è colpa nostra, se non c'è, calmateci. Il problema dunque con le beatitudini. Allora, quando noi diciamo nei testi di dialogo, crediamo tutti quanti alla resurrezione, va bene, però per quale tipo di resurrezione? E qui dobbiamo far sapere ai cristiani dove sta la differenza abissale tra Islam e cristianesimo. Non abbiamo il diritto di ingannare la gente rimanendo a un apparente vocabolario comune. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui. Ecco la beatitudine promessa. Partecipare a quella di Gesù nella gloria e nella visione. Perché la gloria, ma in che cosa consiste? Riflettere il volto di Dio, uno primo. E questo tema, vedete, della glorificazione finale fa capire quanto significa essere risorto per il cristiano. Forse non ci dimentichiamo troppo spesso di far riflettere i credenti cristiani autentici su questa dimensione. La nostra vita terrena non è soltanto, diciamo, una prova così qualsiasi. È una prima educazione a stare con Gesù Cristo e a intuire come ci sarà una realizzazione superiore di questa fratellanza, la chiamo mistica, di ogni essere cristiano con il risorto, modello della sua creazione e agente della sua redenzione. E Paolo insiste tanto, vedete, con anche la risurrezione dei morti. Si semina corruttibile e risorge incorruttibile. Si semina ignobile e risorge glorioso. Si semina debole e risorge pieno di forza. Si semina un corpo immortale, risorge un corpo spirituale. E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, la comune adamità, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. La carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che è corruttibile può ereditare l'incorruttibilità. Non deve essere il tema dell'uomo secondo lo spirito, l'uomo spirituale che giudica tutto e naturalmente la storia. Torniamo sempre alla stessa, diciamo, bella notizia. La condizione umana è una propedeutica a una condizione, diciamo, di gloria in Cristo. Allora, tutto questo è il fiorire, direi, di tutte queste promesse dell'alleanza, storicamente Efesio con Abramo, che anche già prima con il protoevangelo, diciamo, della Genesi. Meditando i testi di Paolo e di Giovanni, che spiegano questa condivisione della vita divina stessa, la grazia, per ogni cristiano risorto, assumiamo quanto si nasconde negli abissi religiosi del cuore umano. Io penso che il cristiano realizza anticipatamente e direi in forma sacramentale quanto tanti uomini e tante donne sognano, però pensando che non sia possibile realizzarlo, questo sogno, una vittoria sulla morte, un desiderio di eternità. Il mio amico Mohamed Akun, un algerino berbero che poi è diventato un grande professore di letteratura araba e di filosofia islamica a Parigi, è morto nel 2010, ci aveva fatto un bel articolo nel nostro curriculum a Roma e aveva detto, lui non si credeva a tutto il credo cristiano, era direi in cammino, forse ancora lontano, non lo so, Dio lo sa. Comunque, lui diceva, tutto sommato, questi ideali cristiani di superamento della morte, di una vittoria sulla morte, rimane un ideale disponibile per tutta l'umanità, senza spiegare come realizzarlo. Il desiderio di eternità, di superare la limitezza del tempo che ogni essere umano deve purtroppo accettare e subire, questo desiderio di eternità, lo troviamo in tutte le religioni, no? Anche se non possano dare la risposta perfetta di cui noi godiamo per pura grazia, per pura grazia. Allora vedete, mi pare che nel vivere questa condizione privilegiata del cristiano, già uomini e donne spirituali, anticipando, diciamo, questa glorificazione di cui Paolo parla in tutte le sue lettere, partiamo con noi e diamo un valore anche superiore a quanto la gente comune tenta di esprimere o di desiderare. E qui vedete, al di là della vittoria sulla morte, del desiderio d'eternità, c'è anche la voglia di vedere le cose. tale quale l'espressione veniva alla fine del libro di Giobbe. Vedere il creatore, la visione. Allora qui, vedete, abbiamo dei testi nell'Antico Testamento che ci fanno riflettere, ne abbiamo altri nel Nuovo Testamento che ci danno certezze, e abbiamo da parte musulmana, diciamo, direi, qualche cosette, briciole, raccolte da tradizioni cristiane, non lo so, però penso che possano esprimere questo comune desiderio di federe il creatore, perché tutto sommato è normale che la creatura voglia sapere un po' come il suo creatore l'ha ideata, desiderata, fatta e fosse gradita. Allora leggo con voi il testo qui. La Bibbia ne parla tante volte di questo desiderio di vedere. Ed ecco Mosè che dice a Dio: mostrami la tua gloria. Gli è risposto: farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome. Io sono. Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. L'uomo, nella sua condizione di creatura, non può vedere il volto del suo creatore senza morire. Ed è vero, noi cristiani, durante il nostro cammino, vediamo il volto di Dio nel volto di Cristo nascosto sotto i veli sacramentali del pane e del vino. Facciamo così. Il tema dei veli che nascondono, diciamo, la faccia del Signore è tutto un tema della mistica sia cristiana sia musulmana e anche ebraica. Ed è stato lo stesso per l'incontro di Elia con Dio, ricordate? La visione di Dio sarebbe irraggiungibile. Il Mosè coranico ne fa la terribile esperienza. Vedete, abbiamo nel Corano qualcosa che assomiglia al testo dell'Esodo. Ecco, quando Mosè venne, allora da noi, Allah, fissata, e il suo Signore gli ebbe parlato, disse, ecco Mosè che dice: Signor mio, mostra a me la tua gloria affinché io possa contemplarti. Tu non mi vedrai, gli disse Dio, guarda piuttosto alla montagna, se essa resta ferma al suo posto, tu mi vedrai. Ma quando il suo Signore apparve nella sua gloria sulla montagna, egli la ridusse in polvere e Mosè cadde a terra esanime. Questo passo del Corano, ma i libri sono stati scritti da mistici musulmani, sapete? Con delle cose stupende che nutriscono anche la mia meditazione cristiana, superandone naturalmente i limiti, però dobbiamo interessarci di tutti gli sforzi dell'esperienza cristiana religiosa della comune umanità, delle altre religioni. Cioè, la saggezza, con una grande esche, ha disseminato un po' dappertutto, a modo suo, e gli altri hanno ricevuto a modo loro, quando la saggezza ha distribuito, tocca a noi saper, diciamo, raccogliere tutto questo e esercitare una purificazione, o forse un arricchimento, penso che questo dà alla nostra vita cristiana, vedete, una dimensione non so come chiamarla. Al massimo il Corano non permette di immaginare una visione di Dio quando giudicherà tutti gli uomini. Abbiamo nel Corano due versetti della Sura 77 e lo dicono molti teologi musulmani: la visione del Creatore l'avremo noi soltanto al momento del giudizio, cioè una piccola, diciamo, ricompensa, no? E avete allora questi due versetti molto brevi del Corano, volti in quel giorno splendenti al loro Signore miranti. Si chiederete per i teologi musulmani, e poi commentatori del Corano, il problema della visione di Dio, la rubia solo, sarà sempre al centro di tante polemiche. Ma così che il Maometto avrebbe detto: vedremo la faccia di Dio come si vede la luna quando è la piena luna, sa? Ha tante parole arabe per tutte le fasi della luna, un altro discorso qua. Ecco, dunque, per i cristiani tutto sommato è tutt'altra cosa. E essi credono che ci sarà per loro figli nel figlio, risorti a vita nuova e divina, e glorificati a somiglianza sua, di faccia a faccia ci è promesso, e sarà realizzata in pienezza quando Pietro, Andrea e Giovanni hanno sperimentato al momento della trasfigurazione. Allora passo all'ultimo paragrafo, chiedo scusa. Leggerete, diciamo, questo paragrafo, è importante. Paolo che si ripete, e qui ancora strane corrispondenze tra il discorso cristiano e il discorso musulmano. Ai Corinti, cosa dice Paolo? Guardate il testo qui del capitolo 2 della sua prima lettera ai Corinti. Tra i perfetti parliamoci di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo. Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Si potrebbe rileggere tutte le lettere di Paolo, sottolineando la parola gloria. Siamo già glorificati in anticipo e chiamati alla glorificazione, e la gloria del Padre nostro. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Allora Paolo dice: sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano, ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Paolo così facendo riprende un passo di Isaia, ricordate? Il mistero, vedete, è talmente grande che un hadith così l'ha fatto intuire da alcuni musulmani, dato che ripetono questo hadith così attribuito a Maometto. Dio ha detto: io ho preparato per via e per voci servitori ciò che l'occhio non ha mai visto, ciò che l'orecchio non ha mai udito, ciò che non è mai affiorato al cuore dell'uomo. Prendo il Catechismo musulmano, pubblicato a Damasco all'inizio dell'altro secolo, quinto capitolo: cosa ci aspetta dopo la morte? Il paradiso. Come è fatto il paradiso?
la domanda, risposta, nessun versetto del Corano, ce ne sono tanti, ma soltanto questo testo. Nessuno sa quanto Allah ha preparato per i suoi amici. Davanti a questo mistero, però, assumo anche, diciamo, le parte del desiderio. Con il chiedito di nel 77 a Cordova siete andati? A Cordova c'è una grandissima e bellissima moschea e nel cuore della moschea Carlo V ha fatto costruire una grande cattedrale. Noi avevamo un colloquio islamo-cristiano. I musulmani hanno fatto la loro preghiera davanti all'ex mihrab e poi hanno assistito, non partecipato, assistito alla nostra Eucaristia nella cattedrale. Avevamo il Gran Musi di Tunisi, eccetera, eccetera. C'è anche Padre Mubarak. Abbiamo organizzato le preghiere universali. E allora ne abbiamo fatto una. Signore, ci preghiamo di farci che un giorno tutti noi possiamo finalmente sapere che cosa hai riservato ai tuoi amici, ciò che l'occhio non ha mai visto, eccetera. Vedete, i Gran Musi di Tunisi, all'uscita abbia detto, questa intenzione di preghiera vostra, stupenda. Vedete le cose che possiamo fare quando abbiamo una sensibilità e d'altronde diciamo uno spirito anche di accoglienza e poi chiediamo dallo spirito di darci diciamo le chiavi interpretative, no? Allora leggerete la fine di questo paragrafo. Io concludo qui. Per attuare questa misteriosa sapienza che la Chiesa sta in preghiera, celebra l'Eucaristia, eccetera, la Chiesa è ben consapevole di dare alla storia la sua finalità e all'universo creato la sua partecipazione al disegno divino per corrispondere a quanto Paolo aveva affermato. Allora qui vi faccio una confessione prima di finire, no? Per me, amici miei, tra le lettere di Paolo, quella ai Romani è essenziale. Quanto più ci sono, non l'avevo mai desiderato, ma praticamente metà della mia vita l'ho vissuta a Roma, dunque qua. E allora nella lettera ai Romani il capitolo 8 per me è tutto. Il capitolo 8 è tutto. E allora farete bene. Rileggiamo per modo personale in questa giornata. E allora c'è questo passo fondamentale della solidarietà universale, della vocazione cristiana personale. Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Ecco le definizioni chiave per tutto il movimento ecologico. La creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Noi utilizziamo il creato da figli di Dio davvero o da egoisti che sfruttano, strumentalizzano, usa e butta. Tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del padre. Essa non è la sola, ma anche noi
che possediamo le primizie dello spirito, cediamo interiormente. Pensiamo di vivere le vete, quando Paolo le scrive così. Solidarietà stupenda e tremenda nello stesso tempo, che significa la nostra corresponsabilità di fronte a tutto il creato divenuto per noi il Tempio Sacro che anticipa la Gerusalemme nuova, e responsabilità universale, perché tra il creato e la creazione e poi la storia di tutte le culture e civiltà c'è un legame intimo. Leggerete la fine e c'era allora la promessa di Paolo: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli non ha risparmiato il proprio figlio, ne lo ha dato per tutti noi, ma anche per tutti gli ebrei e tutti i musulmani e tutti i buddisti. Allarghiamo lo spazio della tenda nostra, diamo l'ospitalità abramica a tutti e tutte, e preghiamo per la nostra Sodoma moderna, tutti questi omosessuali di oggi che pretendono con il loro orgoglio di rappresentare anche, diciamo, una parte dell'umanità. Soffriamo, preghiamo e sentiamoci solidari per far sì che, diciamo, il modello unico Gesù Cristo sia per tutti, diciamo, un riferimento consapevolmente, diciamo, considerato o incoscientemente desiderato. Una sola frase di conclusione: che Cristo sia al centro della nostra meditazione. Oggi faremo così, andremo a Getsemani stasera, celebreremo la messa al Sant'Sepolcro, mediteremo su quanto il Verbo incarnato ha voluto soffrire per redimere tutta la nostra umanità. Ricordiamo, Dio poteva incarnarsi diversamente, uno, e poteva salvare diversamente. Ha scelto questo modo di fare. Perché ha voluto essere bambino? Perché ha voluto essere condannato a Gerusalemme? Perché ha voluto conoscere l'angoscia di Getsemani, la solitudine della croce? E la croce perché? Voleva salvare senza croce. Perché ha voluto questo? C'è un, finisco con la frase di un mistico musulmano, il Arabi, era nato nell'Andalus spagnola, è andato a finire a Cogna e poi sepolto a Damasco, ha fatto una meditazione su tutti i personaggi biblici del Corano, naturalmente Maometto ha il capitolo più lungo e più grande, però c'è un capitolo su Gesù. E quel Gesù strano è al limite dell'umanità. Si è voluto una parola diretta di Dio, una parola. Si è voluto una mamma vergine, dopo strano tutto questo. Vale a dire, allora finisce dicendo, man redattuhu reisa la yusa. Chiunque la sua malattia si chiama Gesù, non c'è guarigio. Non c'è guarigione. E l'augurio mio che non ci sia guarigione per questa malattia mistica che si chiama Gesù. Buona giornata.
vedi, o la mia Bibbia o il mio Corano.